radiofonica.com. radiofonica.com. radiofonica.com.
Aerostatici, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.
E un felicissimo benvenuto pubblico di Golconda alla puntata numero 261 di questo programma fortunatissimo di musica rock qui su radiofonica.com, la web radio universitaria di Perugia. Trasmettiamo direttamente dall'Adisu, in via Benedetta 14, sempre in quel di Perugia. Dicevo puntata 261, sto spudoratamente mentendo a tutti quanti voi, le puntate sono molto di meno, però
ci avviciniamo
e comunque cominciamo a sentircele sulle spalle, i primi segni di artrosi, artrite, osteoporosi.
Ce l'abbiamo tutti.
Sì, stiamo cominciando a diventare un po' come Kate Richards all'inizio dei concerti dei Rolling Stones.
Parlavamo degli Stones.
Momento trivial. Siccome Golconda è ormai leggendaria, credo che mai sia assodato come fatto. È leggendario il fatto che dobbiamo pagare almeno 30 milioni di dollari ai Pink Floyd per soli 30 secondi di Eclipse.
Tutti sul conto di Radiofonica,
tutti
ovviamente.
Sul conto di Radiofonica. Ringraziamo però invece il gratuito sottofondo Freak da Circo Barnum che ci portiamo appresso, sempre con la carissima e gentilissima e sopportabilissima, in questo caso da parte sua nei nostri confronti, presenza di Rossella Biaggi alla nostra console, alla nostra sala di registrazione. Dio la benedica per la sua santa pazienza nei nostri confronti. Abbiamo intitolato questa puntata giocando su un pezzo leggendario di metà anni 60, sempre del grande gruppo inglese dei dinosauri, cosiddetto il rock, ma dinosauri non sono, parliamo degli Stones. Il pezzo originale era Let's Spend the Night Together. Noi abbiamo pensato di, come dire, accomodarlo con il tempo attuale, quindi con la primavera, e l'abbiamo con il nostro tradizionale jeu de mots, gioco di parole, tanto per fare anche un francesismo, perché abbiamo anche molti francesi che ci ascoltano. Abbiamo intitolato la puntata di oggi Let's Spend the Spring Together.
Sebbene la primavera alla fine, come al solito, non sia arrivata, eppure questo vento
maledetta
fresco,
maledetta primavera, una volta dicevamo,
esatto, eppure questo vento fresco bene o male ci introduce a quella che è la freschezza di questa nuova puntata di Golconda, appunto 28 aprile 2015, come sempre di martedì. Una freschezza portata innanzitutto da tante novità, ma allo stesso modo anche dall'invito a fare un po' di casino, come ben ci introducono gli Slade nella nostra prima rubrica. Questa è Golconda Classic Time, a dopo!
On go!
Golconda Classic Time! Baby, baby, baby! We'll be right back.
E siamo ritornati qui su Golconda dopo questa perfetta rubrica che abbiamo pensato qualche tempo fa, questo omaggio ai classici del rock, a quelli che vengono ingiustamente chiamati dinosauri del rock, ma io li definirei mostri sacri del rock, ai quali molti gruppi attuali ancora oggi si ispirano e non lo negano affatto, perché non ne vedere la ragione. Per chi eventualmente non ci conoscesse, ma tanto ormai, beh, questa è una banalità, siamo famosi, firmiamo autografi, firmiamo cambiali. Qui sta parlando con voi in questo momento alla voce c'è Ser Fabio, accanto a me abbiamo
Ser Jacopo.
No, tanto per ricordarlo e anche per dire ai nostri creditori che in questo momento siamo momentaneamente assenti perché ci troviamo in radio. Dicevamo, rubrica Classics Time, Slade con il loro singolo Come on Feel the Noise del 1973, canzone del gruppo inglesissimo rock degli Slade, pubblicata come singolo il 23 febbraio del 1973. Il 73 è stato davvero un anno davvero molto fortunato per il rock. Scritta da Jim Lee e Noddy Holder e prodotta da Chas Chandler, fu il quarto singolo degli Slade a raggiungere la posizione di vertice delle classifiche musicali del Regno Unito. E il primo a entrarvi direttamente in prima posizione, cosa che non succedeva dal 69, quindi 4 anni prima, quando i Beatles pubblicarono il loro celeberrimo singolo Get Back, quello che nella tradizione beatlesiana, una certa tradizione beatlesiana, viene considerato il famoso invito di Paul McCartney a Yoko Ono ad abbandonare l'entourage dei Fab Four e a lasciar perdere per sempre, ma ormai era tardi, troppo tardi, a lasciar perdere John Lennon.
Sì, e gli Slade devono infatti in quegli anni il grande successo di pubblico grazie al produttore Chas Chandler, ex produttore degli Animals, un altro gruppo fondamentale per l'hard blues inglese, che li porterà al successo definitivo. Gli Slade insistono in un rock non certo raffinato, ma arricchito da un linguaggio vicino allo slang dei ceti meno abbienti inglesi. L'idea geniale per scaldare gli animi è quella di scrivere i pezzi utilizzando l'inglese parlato, molto più vicino al suono delle parole rispetto invece alla loro versione scritta.
Infatti il successo degli Slade diventa così travolgente e in quel momento il gruppo britannico degli Slade diventa quello preferito dalle periferie industriali inglesi, insomma sono gli eroi della classica working class britannica. Sembrano quasi destinati a ripetere il ruolo dei leggendari The Who, di Pete Townshend, John Entwistle, Roger Daltrey e Kate Moon, ricordiamo sempre i loro nomi, negli anni 60, ma con poche però pretese musicali.
Eh sì, e la prima band poi a rivisitare il brano dimostrandone appunto l'efficacia e l'immortalità furono proprio nel 1983 i Quiet Riot, quelli di Randy Rhoads, il famosissimo guitar hero che poi collaborerà con Ozzy Osbourne. I Quiet Riot, gruppo heavy metal di Los Angeles, la loro versione contenuta nell'album Metal Health contribuì al successo della band e del movimento musicale del Los Angeles degli anni 80, oltre a far riguadagnare popolarità alla versione originale degli Slade. Ma adesso, chiusa la nostra rubrica, passiamo alle novità.
Sì.
Questi sono un gran gruppo che noi amiamo particolarmente qui a Golconda. Sono
ci siamo particolarmente affezionati.
Con la loro Enemies in Your Mind, al loro nuovo album New Crowns del 2014.
Alla prossima.
E ritorniamo quindi sulle note finali di Enemies in Your Mind e Wolf Mother, che finalmente tornano alla riscossa negli ultimi mesi dell'anno passato con il loro terzo album in studio, The Crown appunto, risollevando gli animi dei fan che li consideravano ormai dispersi da un paio di anni. I Wolf Mother si mostrano rinfrescati e arrabbiati, anche se l'unico superstite della formazione originaria è attualmente il leader e il cantante Andrew Stockdale.
È infatti una storia strana, generalmente si passa dall'indie alle major, in questo caso è il contrario. I Wolf Mother sono passati dalla Universal al mondo indie. Il frontman capellone e irriverente è rimasto lo spirito creatore del gruppo e, dopo aver pubblicato l'anno scorso l'ottimo album Keep Moving come solista, nonostante il disco dovesse risultare dei Wolf Mother, è riuscito di nuovo a ricostituire con forza e autorità la band con nuovi membri e a pubblicare un disco illustre nonostante non sia stato supportato dalle majors. Dopo il successo di Wolf Mother del 2005, dai larghi consensi purtroppo non ripetutisi con Cosmic Egg del 2009 e al seguito della disgregazione della line-up originale, pare che la band dei Wolf Mother abbia perso il totale supporto delle etichette produttrici, cadendo in picchiata dalle stelle delle hits internazionali agli ambienti cosiddetti di nicchia. Ma noi amiamo moltissimo gli ambienti di nicchia.
E infatti effettivamente forse un po' il ritorno alle origini ha giovato al gruppo, appunto, che sin dal primo beat evince un radicale cambio di sonorità, più grezze e conturbanti, causato probabilmente anche dalla produzione in autonomia, in questo caso dei Wolf Mother, i quali hanno pubblicato New Crown sulla piattaforma Bandcamp, che molti di voi conosceranno, al pari di una band emergente di un'ex protetta della Universal. New Crown svela, oltre alla ritrovata verde dell'origine, un nuovo approccio alle sonorità da parte della band, svincolata dalla stilistica omogenea del passato e aperta ai seducenti suoni del futuro. E parlando di suoni dal futuro e di band dal futuro, continuiamo ancora una volta questo Golconda 3.0 con un'altra band fresca e decisamente potente. Questi sono i Stony Jesus con Here Come the Robots dal loro album The Harvest del 2015.
On go. Siamo ritornati, popolo di Golconda, con il... Prova, sta. Aperto. E siamo ritornati, popolo di Golconda, con... Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo rapidamente superato, con gli Stone Jesus, con il pezzo Here Come the Robots, dall'album The Harvest del 2015. Mi è venuto così un piccolo rimando storico a un musicista del tutto diverso come il canadese Neil Young e al suo Harvest del 72. La vecchia Europa è recentemente tornata con gli Stone Jesus a dare voce e nuova linfa allo stoner rock nato nell'oltreoceano con buona gioia dei Kaios in particolar modo. Tra l'oceano di nuove uscite discografiche, gli ucraini, Stone Jesus, un trio di giovani capelloni, oggi è la puntata dei capelloni, ammettiamolo, che sono meritati un posto di rilievo dopo il loro primo lavoro First Communion del 2010 e Seven Thunder Roots del 2012 e The Seeds volume 1, una release che raccoglie parte delle loro lunghissime jam psichedeliche e cattura parte della loro evidentissima, l'avete sicuramente ascoltata, ve ne sarete accorti, carica live.
Eh sì, e per dimostrare che Golconda è sempre attenta alle nuove tendenze, non potevamo che passare appunto un pezzo stoner, proprio perché noi apprezziamo le influenze appunto di questi giovani che sicuramente vanno dai classicissimi Black Sabbath, passando dai sopracitati, da Sir Fabio Caius e Asie Sleep, ma strizzano anche l'occhio alle nuove leve dello Psych Stoner, come per esempio i teutonici Color Raids, attingendo ad atmosfere cupe che ben rievocano la desolazione dei gelidi scenari dell'Ucraina più ancestrale e rurale, e se vogliamo anche quelli un po' della nostra fredda Perugia.
Sì, fredda Perugia, speriamo che le cose cambino, ma sicuramente the times they are changing, come diceva un certo Bob Dylan. Nota di merito a proposito degli Stone Jesus: suoneranno al prestigioso Psycho California Fest Santana nel weekend che va dal 15 al 17 maggio, dove si esibiranno insieme ai più grandi portavoce del genere musicale che loro suonano, ossia i Om, i Hurt, gli Orange Goblin, che io adoro, gli Orange Goblin e i Russian Circle e gli Heartless. Però
eh sì,
a questo punto
torniamo un po' indietro, perché Golconda non invecchia ma diventa vintage con un'altra succulenta rubrica,
sì,
completamente dedicata alle straordinarie cover fatti da artisti più o meno conosciuti, di artisti invece molto più conosciuti. E passiamo quindi a Golconda Undercover, questi sono gli Yanni Rocks con Up Around the Band, sapete di cosa stiamo parlando.
On go!
Golconda Undercover! Come away if you're going, leave the scene.
E questi erano Yanni Rocks con la cover dei Creedence, come avrete riconosciuto, Up Around the Bends, al loro album Two Step From the Move del 1984. Ci sono un sacco di persone là fuori che pensano che il glam metal sia nato a Los Angeles sul Sunset Boulevard. D'altra parte, le storie di infanzie difficili, droga, alcol, sesso pericoloso e sfrenato e band improvvisate da look improbabile, ambiguo e scioccante che suonano un genere che riprende il glam rock settantiano, come per esempio quello degli Slade che abbiamo sentito, dei T-Rex, di New York Dolls, effettivamente vengono dall'assolata California con le sue proverbiali bionde da spiaggia. Ebbene, ragazzi, niente di più sbagliato, o quasi. Il glam, infatti, nell'accezione ottantiana del termine, con tutto il suo carico iconografico e la sua trasgressione musicale, nasce invece nel 1979 in Finlandia. E da oggi siete autorizzati a guardare con sufficienza chiunque vi venga a dire il contrario. Colpevoli di questa rinascita non sono infatti vari Motley Crue, LA Guns, Poison e similia, ma una band che ci ha insegnato a tutti cosa significa essere davvero viziosi e perduti. Si tratta infatti degli Yanni Rocks, la band di Andy McCoy e Michael Monroe che io al tempo ebbi piacere di vedere al Tempo Rock a Reggio Emilia nel 2005.
È ritornato gente, noi siamo già, noi in realtà, non tutti quanti lo sanno, siamo sempre esistiti. Golconda tecnicamente è un archetipo musicale. Dopo questo straordinario omaggio ai Creedence Clearwater Revival, che se lo meritavano ampiamente, e dopo le giuste parole di Ser Fabio, di Ser Jacopo, che fra l'altro tecnicamente hai descritto anche la nostra esistenza, overdose, stesso sfrenato, alcol, istituti manicomiali, vabbè, potremmo anche tenerci un pochettino un po' da parte nostra, il nostro aspetto biografico. Torniamo sempre sul pezzo, in questo caso sui Yanni Rocks. Per il gruppo è il momento di tentare la carta Stati Uniti, l'unico mercato che può davvero lanciare la carriera di una band. I contatti con il pluripremiato producer Bob Ezrin, chi è che non lo conosce, Alice Cooper, Kiss, Lou Reed, Peter Gabriel, tra gli altri, cioè tanto per citare qualche dilettante della musica, portano finalmente i loro frutti e con lui gli Yanni Rocks iniziano a lavorare finalmente al quinto album.
Eh sì, infatti, come giustamente diceva Sir Fabio, Bob Ezrin vuole coinvolgere anche altri songwriter nella realizzazione del disco, portando così anche la collaborazione di un'altra icona del glam anni 70, Ian Hunter, vocalist infatti dei famosissimi Mott the Hoople, quelli di All the Young Dudes per capirci, il quale a sua volta coinvolse Jack Bruce, leggendario bassista dei Cream. Sempre il produttore decise che al disco mancava una potenziale hit e così convinse la band ad inserire nella tracklist anche una cover dei Creedence Clearwater Revival, comunque amati dai ragazzi, Up Around the Band. Prima ancora che il disco uscisse, però, la band ripartì nuovamente in tour con un ritmo che avrebbe stroncato anche i fisici ben più sani e robusti di quelli dei nostri eroi finlandesi.
Noi comunque non resteremo stroncati, noi abbiamo una forza e una fermezza fisica e psichica comunque notevole e in ogni caso imperturbabile. E dalle note degli Yanni Rocks, da questa bella rubrica che ogni tanto, da sempre faremo di omaggio ai grandi mostri sacri del rock del passato, ci immergiamo finalmente in un mondo musicale a me molto caro, forse un po' meno per almeno alcuni specifici gruppi e personaggi. Sei Jacopo, che è il mondo del grunge, con la band per eccellenza, la band perfetta, il gruppo infallibile per definizione del grunge nella storia. Siamo nel 1991 e mandiamo Hunger Strike dei Temple of the Dog dell'album omonimo Temple of the Dog del 1991. On go.
I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't
Ben ritornati, popolo di Golconda, con Hunger Strike dall'album omonimo dei Temple of the Dog del 1991. Quanto tempo è passato, davvero tantissimo tempo. Parliamo della band grunge per eccellenza dal punto di vista soprattutto tecnico. L'avventura dei Temple of the Dog cominciò quando Chris Cornell dei Soundgarden scrisse due canzoni dedicate al suo amico Andrew Wood, che era morto di un'overdose di eroina nel marzo del 90. Chi non è mai capitato di morire per overdose di eroina nel marzo del 90? Cioè, a tutti quanti avremmo provato sicuramente questa esperienza. Wood fu mantenuto in vita dalle macchine per 3 giorni dopo l'overdose, così che Cornell ebbe modo di vederlo prima che morisse e ne fu davvero profondamente scioccato. Rimase davvero molto colpito da questa esperienza personale. Wood era il cantante di una promettente band di Seattle, i Mother Love Bone, in cui suonavano Stone Gossard e Jeff Ament. I due stanno formando una nuova band che sarebbe poi chiamata Pearl Jam. Non so se qualcuno ricorda questo nome. Cornell si riunì ai due ex Mother Love Bone e al chitarrista Mike McCready con l'idea di registrare alcune canzoni di Wood e le due canzoni di tributo. Per paura di essere poi accusati di speculare sulla tragedia utilizzando il lavoro di Wood, la band decise di pubblicare un album di materiale originale come tributo allo scomparso Andrew Wood. Scelsero il nome di Temple of the Dog da un verso della canzone Man of Golden Words, sempre dei Mother Love Bone.
Ah, i cari Mother Love Bone. Hunger Strike fu comunque l'ultima canzone scritta e registrata per l'album. Cornell la scrisse perché avevano solo 9 pezzi e nutriva un odio compulsivo per i numeri dispari. A proposito del testo, Cornell ha rivelato volevo esprimere la gratitudine per la mia vita, ma anche il disprezzo per la gente che non si accontenta e che vuole sempre di più. A volte sembra che non ci sia altro modo di avere molto più di ciò di cui ha veramente bisogno che rubarlo ad altri che non potrebbero permettersi di dartelo. La canzone parla di come i ricchi si approfittano di chi non ha niente. Molto probabilmente questa canzone si riferisce anche al divario fra i ricchi paesi del cosiddetto Occidente e invece i paesi poveri del sud del mondo. E i Temple of the Dog registrano tra l'altro la canzone lo stesso giorno che l'amico nostro Eddie Vedder volava a Seattle da San Diego per un provino per la nuova band che sarebbe diventata proprio i Pearl Jam. Questo tutto l'8 ottobre del 1990. Ma vi
quanto
abbiamo
tempo
parlato,
è passato? 25 anni,
ma
ragazzi,
vi abbiamo parlato giustamente del grunge, diceva Sir Fabio, vi abbiamo parlato dei Temple of the Dog. Sì. A questo punto perché non parlarvi di un altro personaggio degno di nota, ovvero il buon Dave Grohl, batterista di un gruppo tanto caro.
Molto caro, diciamo, molto caro al sottoscritto. È un gruppo che, se non sbaglio, si chiamavano Nirvana, no? Un concerto carco bene. Tra l'altro oggi diamo anche un'informazione di servizio. Oggi a Perugia, al Post Modernissimo, si terrà una bellissima situazione cinematografica, ma non solo, una proiezione, ma ci saranno anche altri eventi collaterali proprio relativa al personaggio di Kurt Cobain, il leader indiscusso dei Nirvana, dove era presente, sì, lì come batterista Dave Grohl, quello che molti volevano considerare una sorta di riosumazione spirituale della grande tempistica e tecnica di batteria di John Bonzo Bonham dei Led Zeppelin. Io francamente non ci ho mai creduto, però Dave Grohl sopravvisse allo scomparso Kurt Cobain, morto l'8 aprile nel 1994. L'altra volta su Facebook ho scritto che in realtà ogni giorno muore Kurt Cobain. Sopravvisse, si completò musicalmente e lo fece con una nuova band che ormai ha mai anni di esperienza musicale alle spalle, un pubblico
scatenato
di fan accaniti e di groupies ovviamente voraci, che sono ovviamente i Foo Fighters. E il pezzo con il quale adesso vi promettiamo di rallegrarvi, di darvi felicità e gioia, e sempre, dicevo, dei Foo Fighters con il pezzo The Fist and the Femin dall'album Sonic Highways del 2014.
Boom!
On go! Yeah.
Fist and the Femaine, i Foo Fighters, da Sonic Highways del 2014. A distanza di 3 anni dal favoloso lavoro Wasting Light, i Foo Fighters danno la luce al loro 8° album in studio, registrato in 8 città diverse: Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, New York, Seattle e Washington. Il disco presenta 8 brani, infatti, ognuno dei quali incarna il tipico suono del luogo dove è stata registrata la canzone. Idea geniale! L'album è stato prodotto dagli stessi Foo Fighters e da Butch Wig, già produttore dell'album precedente. La cover del disco è a nostro avviso la più bella che il gruppo abbia mai presentato, una miscela delle 8 città prima citate, numerosi anche gli ospiti, da Zac Brown a Gary Clark Jr. e molti altri artisti del luogo di ogni città, ai quali in qualche modo i Foo Fighters hanno contribuito a dare notorietà. Stanno le città di Bologna e Torino ad ospitare il tour europeo però dei Foo Fighters, che dal 5 novembre partirà con la data di Amsterdam.
Infatti sì, Dave Grohl, l'ex batterista di Nirvana e soci, avevano avvisato che sarebbero tornati in Italia, ed ecco che infatti è arrivata la prontissima conferma. Con questa tournée la band avrà l'occasione di promuovere il loro ultimo album, Sonic Highways, l'ultimo album rilasciato proprio ad ottobre del 2014. A questo punto Golconda si conferma anche come un programma di informazione musicale, come mi piace questa parte giornalistica. Diamo le date: i Foo Fighters con Sonic Highways European Tour. Le date sono il 13 novembre di quest'anno, anno del Signore 2015, all'Unipol Arena di Bologna, e subito il giorno dopo, il 14 di novembre, sempre del 2015, al Paralimpico di Torino. Ma a questo punto, dopo aver presentato queste varie novità, noi particolarmente grate, sperando di avervi sicuramente rallegrato il cuore e sollevati dalla classica depressione da primavera, diciamo in qualche modo indecente o comunque reticente o comunque indecisa, passiamo alla terza e ormai confermata, consolidata rubrica di Golconda. E siccome sappiamo molto bene che il rock lo fanno molto bene gli inglesi e gli americani, però in Italia abbiamo anche fatto cose abbastanza egregie, cominciamo con la nostra rubrica Golconda Made in Italy con Elite Fiba. Il pezzo è Sotto il Vulcano, dall'album Terremoto del 1993. On go.
Golconda Made in Italy.
Stop!
Bentornato popolo di Golconda con Elite FIBA, la nostra terza ormai consolidata, sfottutamente stupenda rubrica Golconda Made in Italy. Dicevamo Elite FIBA con Sotto il Vulcano dall'album Terremoto del 1993, secondo singolo estratto dall'album, dicevo, Terremoto del 93. Non molti sanno che il pezzo è stato scritto e interpretato dalla band in ricordo del cantante dei Nomadi, di un grande della storia della musica italiana, del cantante dei Nomadi Augusto Daolio, deceduto esattamente il 7 ottobre del 92. Ricordatevi questa data, 7 ottobre del 92, perché ricorrerà molte volte durante le prossime puntate di Golconda.
Eh sì, e il 92 è un anno veramente particolare per il nostro paese, in quanto l'Italia è travolta prima dallo scandalo di Tangentopoli, che porta a galla il marciume della politica, di cui spesso parla il gruppo di Piero Pelù e Ghigo, e poi dalle stragi di mafia che colpiscono, ai noi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In questo clima nasce infatti Terremoto, il disco più duro in assoluto degli FIBA, influenzato nei testi dalla rabbia per la situazione italiana e musicalmente dal Black Album dei Metallica, uscito poco tempo prima, fonte di ispirazione mai negata e dal quale verrà mutuata la scritta, appunto il logo degli FIBA, con la prima e l'ultima lettera allungate.
Una parte di questa durezza verrà anche dal nuovo batterista dei Elite FIBA, ossia Franco Caforro. Leggenda vuole che abbia fatto parte dei Death SS, dotato di un tocco più pesante rispetto ai predecessori. Basterebbe concentrarsi sulla copertina dell'album per notare come il nuovo logo della band assomigli davvero, come diceva prima Sir Jacopo, a quella dei Metallica, mentre l'immagine di un fungo in primo piano,
di un pugno,
non so perché stavo pensando di un pugno in primo piano, omaggi il pugno in piena faccia di Vulgar Display of Power dei Panther, uscito sempre nel febbraio del 1992.
Eh sì, e da un suono così duro in qualche modo, e da un omaggio anche a quello che è uno dei gruppi italiani rock sicuramente più famosi anche a livello internazionale,
sicuramente fra i più rispettati, certamente.
Esatto. Cambiamo di nuovo faccia e quindi passiamo di nuovo ad un altro genere. Parliamo di uno dei gruppi forse preferiti del buon Sir Fabio, almeno in tempi moderni. Parliamo dei Singapore Sling con il loro nuovo singolo. Questo è You Drive Me Insane, Singapore Sling, dall'album The Tower of Phoronicy.
There you go again, telling me lies. Again, believing your lies.
questi erano i Singapore Sling, You Drive Me Insane, all'attivo da inizio millennio e con 5 album pensate alle spalle, tra cui l'ultimo Never Forever, datato 2011, la formazione, capitanata da Henrik Baldwin Bjornsson, torna a tonare il proprio malessere esistenziale riuscendo a pareggiare, anzi addirittura superare, i livelli di Perversity, Desperation and Death e Must Be Destroyed. Meno legato all'indie rock degli esordi, pur mantenendo pura l'anima neopsych di The Tower and Forney City, gioca col noise pop e l'alternative rock stile Pavement, gonfiandone la parte ritmica con le ossessioni post-punk di Jesus and Mary Chain e le linee melodiche tanto care agli shoegaziani di My Bloody Valentine.
E a questo io mi associo. A tutto questo va inoltre ad aggiungersi anche una buona dose di folle spirito psychobilly che riuscirà anche a richiamare lo spirito di un indimenticato Lux Interior. Tranquilli, non è morto. Nonché qualche venatura folk country blues desertica e sabbiosa, ricolma di ritmiche e melodie mantriche che molti di voi avranno sicuramente apprezzato nell'esordio capolavoro Dead Magic di un'altra band di Reykjavik, ci troviamo sempre in Islanda, ossia i Dead Skeletons. Il paragone non è per niente azzardato, già che proprio Henrik Baldwin Bjornsson è anche leader del suddetto progetto, nel quale ha esasperato il lato lisergico, il lato da peyote, in questo caso da vero e proprio fungo degli dei, e meditativo proprio tipico dei Singapore Sling, fra l'altro che sono stati anche in Italia quest'anno, se non sbaglio a marzo ad Ancona, unica data italiana.
Eh sì, e l'album, composto da 12 tracce surreali e cupe, quasi come un brutto sogno, è praticamente... ha come grandi protagoniste queste chitarre, queste tastiere, voce e sezione ritmica che costruiscono quasi un'oscura tela dalla quale vi sarà difficile tirarvi fuori, e con un sound inconfondibile, enormemente riverberato, effettato e lontano, proprio come quella parte della vostra anima dove risiedono gli incubi.
E a proposito di incubi, passiamo da un brutto sogno, passiamo a, speriamo, un felice sogno per voi con, a questo punto mandiamo il pezzo, sono gli straordinari Jane's Addiction con il pezzo Underground dall'album The Great Artist Escape del 2011. Vai Rossella, on go! I'm not afraid to die. Ed erano i Jane's Addiction con Underground dall'album The Great Artist Escape del 2011, gruppo rovente in tutti i sensi dal punto di vista musicale e testuale, da incendiari a pompieri, dall'alternative rock, è stato per rifare a inventare il Lollapalooza, all'arena rock. The Great Escape Artist purtroppo non lascia dubbi. Farrell con questo album ha preso una sbandata per Radiohead e Muse, mi sta venendo la sindrome di Paola Maugeri, e Jane's Addiction hanno reclutato l'ex produttore della band di Matt Bellamy, ossia Rich Costey, per ridarsi una verniciatina e mettersi al passo con i tempi dopo un'altra lunghissima assenza e un disco, parliamo di Strays del 2003, che a dispetto delle ottime vendite e dell'ottimo successo commerciale aveva comunque lasciato piuttosto interdetti e dubbiosi sia i critici che i vecchi fan del gruppo.
Eh sì, e però parlando di Jane's Addiction, forse uno dei gruppi che meglio rappresenta l'attitudine stradaiola e gypsy di Los Angeles, bisogna fare un passo indietro e ricordare che a cavallo tra gli anni 80 e 90 album come Nothing's Shocking e Ritual dell'Obitual avevano smosso gli oceani generando scosse, si può dire quasi telluriche, e provocato e scandalizzato. Infatti Perry Faller, il chitarrista Dave Navarro, poi conosciuto come tutti sappiamo come chitarrista anche, anzi rimpiazzo dei ben più famosi Red Hot Chili Pepper, e gli altri stessi membri del gruppo erano piombati sulla scena come una specie di lanzichinetti, ovvero pionieri, iconoclasti, di un nuovo rock abrasivo ed eccitante che esplorava un avventuroso sincretismo sonoro, un inaudito punto di fusione tra metal, psichedelia, post-punk e new wave. Un album controverso, dunque, questo che abbiamo ascoltato, ricco di spunti, e tra l'altro il quarto album in bensì 25 anni di carriera. Beh, se la sono presa comoda,
diciamo, sì, se la sono presa abbastanza comoda, cominciano ad assomigliare davvero ai Pink Floyd. Il prossimo album di Pink Floyd uscirà nel 2045, e in questo caso dai Jane's Addiction a questo punto passiamo al pezzo successivo, vi piacerà sicuramente, sono gli Slash and Snake Pit con End Life Grand dall'album omonimo del 2000.
Boom!
On go!
Come on! Summer down in New Orleans, should've called.
E questi erano gli Slash e Snake Pit con Ain't Life Grand, il secondo album di Slash che tutti noi ragazzini all'epoca stavamo aspettando proprio per capire che fine avrebbe fatto uno dei più grandi, sicuramente, o almeno più riconosciuti e incensati chitarristi della scena losangelina e mondiale. Il progetto però di Slash e Snake Pit nasce in un periodo particolare, ovvero nel 1994, ovvero nella famosa prima stasi del gruppo originario di Slash, ovvero The Guns N' Roses, dovuta principalmente, come tutti sappiamo, ai contrasti dati dall'eccessivo egocentrismo di Axl Rose e il resto dei membri della band, in particolare appunto Slash, dissapori acuiti con la pubblicazione del controverso album di cover The Spaghetti Incident, in cui però è presente la traccia nascosta Look at Your Game Girl, canzone di Charles Manson che Axl pubblica nonostante la versione di tutto il resto della band.
Nella momentanea paralisi artistica, giusto usare questo termine, paralisi o paresi artistica dei Guns N' Roses, due dei componenti Slash e Matt Sorum erano soliti ritrovarsi per delle jam session nello studio casalingo del chitarrista, il The Snake Pit appunto, chiamato così per la ben nota passione dell'X-Men per i serpenti, nell'intento di comporre nuovi pezzi per i Guns. Anche Gilby Clark si aggiunse poi ai compagni, seguito tempo dopo da Duff McKagan, chiamato a contribuire alle parti di basso.
Ebbene, nonostante questa formazione, che in realtà non erano altro che i Guns N' Roses, soprattutto dell'epoca, quella di Use Your Illusion, il materiale prodotto come da copione venne rifiutato da Axl, inducendo quindi Slash con una line-up differente rispetto all'inizio. Degli ex Guns infatti rimangono solo Gilby Clark come chitarra ritmica e Matt Sorum alla batteria, si aggiungono invece Ignaz al basso ed Eric Dover alla voce, chitarrista tra l'altro poi di Alice Cooper che ebbi la fortuna di vedere in un Gods of Metal di tanti anni fa. Alla pubblicazione di questo album è precedente un altro album che è il famosissimo album che non mi ricordo
It's a 5 o'clock.
Sì, di qualche anno prima comunque. Sono abbastanza somewhere. Rimasto scioccato, dato che comunque ho un ricordo veramente giovane.
Lei era perduto nel ricordo, era tranquillamente perduto nel ricordo. Comunque era It's a 5 o'clock somewhere, se si ricorda molto bene, ma lo so che se lo ricorda, ma era immerso nei ricordi. E, dove eravamo? Eravamo ai Slash e Snake Pit. Ci siamo momentaneamente perduti. Vabbè. Siamo in una fase diciamo di ripresa, però ritorniamo in realtà al pezzo di cui stavamo parlando. Dicevamo Ain't Life Grand, forte della carismatica presenza del cantante Rod Jackson e della solida sezione ritmica formata dal chitarrista Ryan Roxy, Gilby Clark, Alice Cooper e del batterista Matt Laug, il nostro Saul Hudson ci regala uno dei momenti rock più brillanti degli ultimi 10 anni. Ain't Life Grand è infatti un disco che presenta i tratti distintivi dei grandi album, una buona dose di originalità e una grande capacità di distinguersi dalle proposte discografiche in voga non solo allora ma anche oggi, il tutto sostenuto da una produzione potente e ben definita che riesce a valorizzare ciascuno strumento nella sua singolarità, così come la band nel suo complesso. Ain't Life Grand è un sensualissimo blues che ci trasporta, grazie all'aiuto del pianoforte e del sax, in un fumosissimo nightclub. Che bello,
quelli
immagine.
Quelli che frequentiamo noi abitualmente,
cioè mi sembra di ricordarmi quello che ho fatto ieri sera, dove occhi eccitati mirano giovani donzelle sgambettanti tra una coltre di fumo spessa. E qui questa manca invece in radio, perché qui non si può fumare. Spessa come la qualità di questo pezzo. Immensa la prova di Jackson che colpisce come un calcio alle parti basse.
Tra l'altro molti di noi si stanno chiedendo che fine abbia fatto Jackson, questo cantante afroamericano che tra l'altro fenomenale dal vivo. Potrete trovare tra l'altro dei live a San Diego degli Slash Snake Pit. Non si sa che fine ha fatto. Comunque se qualcuno avesse notizia di lui ci deve assolutamente scrivere qualcosa sul nostro, sulla nostra pagina Facebook, sì. Colconda, che potete trovare con agilità su
tranquillamente. Abbiamo anche una bellissima grafica, ringraziamo Diego La Chioma per il nostro grafico di fiducia che ha curato ben 3 edizioni grafiche di Golconda e dobbiamo assolutamente ringraziarlo, una meglio dell'altra. Ogni volta ci ha sempre proposto idee innovative e che tutti quanti hanno sempre comunque gradito.
E adesso, dopo una gemma del passato come quella di Slash e Snake Pit, ritorniamo alle novità, quindi ritorniamo alle nuove uscite, torniamo con il gruppo più famoso comunque del post-rock moderno che prende nome ironicamente dalle creature più ostili di Joe Dante, ovvero i Mogwai, con questa Teenage Exorcist. Dal loro EP Music Industry No. 3 Fitness Industry Number One. A voi i Mogwai.
On go. Ed erano i leggendari Mogwai con il pezzo Teenage Exorcist dall'album dal titolo complicatissimo Music Industry 3, Fitness Industry 1, sempre del 2014. A praticamente un anno dall'ultimo valido Rave Tapes, i Mogwai tornano con un follow-up ibrido dal titolo sarcastico Music Industry 3, Fitness Industry 1. Cioè, soltanto a dirlo, di fatto ci viene uno scioglilingua e qualcuno potrebbe anche rischiare un'embolia polmonare. All'interno si trovano tre inediti provenienti dalle stesse session dell'ultimo album, incise grazie all'aiuto dei producer Paul Savage, batterista dei Delgados, ai consueti Castle of Doom di Glasgow, siamo sempre in Scozia, più tre remix non proprio ovvi affidati a Blank Mass, Pie Corner Audio e Nils Fram.
Eh sì, e infatti questo disco è molto particolare soprattutto per quanto riguarda la produzione, un po' tra shoegaze e demo, tra voci ribassate e un gran sfregare emotivo come la Teenage Exorcist, che già a leggerla in tracklist capisci tante cose, mentre spetta History Day farci ricordare invece certe scelte stilistiche, scusatemi la dei Mogwai dell'ultimo lustro, che sono decisamente un gruppo più pacato e immaginifico, non lontano infatti da certa library music o comunque musica ambient, e pertanto contaminati con l'elettronica che va di gran moda ultimamente, anche se nel caso dei Mogwai parliamo di elettronica sempre di alto lignaggio. Non è un caso infatti che nella all'interno dei remix troviamo Pike Corner Audio, ovvero Martin Jenkins della cricca Ghost Box, e ora affiliato alla Type di John Twells, a mettere le mani su No Medicine for Regret, trasformandole in qualcosa di non lontano dagli avvistamenti ufologici di un altro gruppo sicuramente vicino ai Mogwai, ma secondo me, a mio personale giudizio, meno efficace, ovvero i Boards of Canada. E adesso, Sir Fabio, siamo arrivati all'ospite di onore di questa puntata.
Mi sento un po' emozionato perché abbiamo parlato di avvistamenti ufologici, quindi comunque situazioni in qualche modo terrifiche.
Esorcismi,
comunque situazioni terrifiche, situazioni di assedio per definizione. E in questo caso abbiamo convocato qui a Golconda una figura artistica che non è propriamente un musicista,
no.
Più è noto come altro, ossia come regista di film che hanno fatto la storia, non direi proprio del film horror, ma anche dei film di azione. Cito soltanto una frase che sarà molto esemplificativa: chiamami Iena.
E stiamo parlando del nostro amico John Carpenter.
Di John Carpenter, il grande regista americano, all'allievo riconosciuto di Sam Peckinpah, amante dei western, colui che ha cercato in tutta quanta la sua il suo lavoro di regista cinematografico di riportare sotto tutti i più diversi e complicati e intricati aspetti il concetto di assedio, di sfida e di combattimento, un po' come ai tempi degli indiani e dei cowboys, raccontati invece dal grande maestro Sam Peckinpah.
E adesso ci andiamo a sentire tutto un album,
adesso John Carpenter, sì, adesso John Carpenter ce lo sentiamo non come film. No, era un po' lungo, però a me sarebbe piaciuto. Non mandiamo Fuga da New York, non mandiamo Il seme della follia, non mandiamo tantomeno la figura di Michael Myers, che spaventerebbe soprattutto il sottoscritto, ma mandiamo di John Carpenter il pezzo Vortex, tratto dall'album Lost Dems, proprio pubblicato in quest'anno del signore del rock, Ronnie James Dio, 2015. Vai con John Carpenter, on go.
Thank you.
Questa era la strumentale Vortex del nostro amico John Carpenter, appunto dall'album Lost Them del 2015. Primo singolo, dicevamo, uscito se non mi sbaglio già il nuovo, di cui potete trovare anche un video sulla rete e su YouTube. Secondo le parole di Carpenter, posso suonare qualunque tipo di tastiera, ma non sono in grado di leggere o scrivere una nota. È il 1978 quando il nostro buon John Carpenter ammette candidamente la sua inettitudine tecnica durante una delle tante interviste di rito su Halloween, La Notte delle Streghe, per quanto la colonna sonora e anche lì il main theme comunque della saga di Michael Myers sia uno dei esempi forse più riusciti della capacità in qualche modo di Carpenter di sapere interpretare esattamente quelli che sono i suoni della paura.
Ricordiamo anche la presenza nel film di una delle figure cult, delle figure iconiche del cinema di John Carpenter, che era Donald Pleasence, il famoso presidente degli Stati Uniti in Fuga da New York. Il nostro è anche un non musicista che, dopo aver partorito la quasi totalità delle colonne sonore dei suoi film, a 67 anni, dico 67, ritiene sia giunto il momento di pubblicare il suo album d'esordio. A corteggiare il baffuto e anche abbastanza biancastro cineasta di Carthage è la smaliziata Sacred Bones di Brooklyn, già da qualche tempo in amore con il creatore della Loggia Nera, e altre creature bislacche come Pharmacon, Amen Dunes, Factums, Munduo e Pop 1280.
Eh sì, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Lost Dams non è affatto un accrocco di vetuste incisioni o comunque di scarti impolverati del buon Carpenter che tornano inspiegabilmente in vita come zombie dalle bocche fumanti. Si tratta infatti di 9 tracce fresche fresche come questo climpa di composizione via Logic Pro, tanto per rimanere in tema di low budget, come appunto il buon John Carpenter ha sempre fatto da bravo artigiano del cinema horror, e che il regista ha sapientemente plasmato grazie all'aiuto anche di suo figlio Cody, e che potrebbero fare, chissà quando, da colonna sonora a un suo prossimo film, non ancora, ahi noi, realizzato.
Magari, non so, il terzo episodio di un fuga da... si parlava di un fuga dalla Terra, addirittura un Escape from the Earth, si pensa, con addirittura un ulteriore ritorno di Kurt Russell, ma ci sono dei dubbi in merito. Comunque, ritorniamo sempre sul pezzo. John Carpenter, non soltanto regista, ma anche musicista, e i titoli di testa sono affidati alla dance lugubre e martoriata di Vortex, intramezzata da un riff di piano che rivendica minaccioso la propria genitura.
Ricorda infatti anche un po' i suoni dei Goblin di Simonetti, no? Con il quale comunque Carpenter ha avuto a che fare, che sicuramente devono molto al riuscitissimo mix musicale costruito da Dario Argento nei suoi film. Salutiamo i Goblin comunque, Dario Argento, Simonetti, ma soprattutto anche il nostro buon John Carpenter. E ormai, Sir Fabio, direi che siamo alla chiusura anche di questa nuova
chiusura di questa nuova ennesima, la 2555esima puntata di Golconda, nella sua nuova rivisitazione del suo vecchio leggendario format surreale e surrealistico sulla musica rock.
Diciamo una cosa, che ci stiamo impegnando per cosa? Per promuovere Golconda Calling.
Ah sì, iniziativa Golconda Calling. Non è un'iniziativa benefica, perché semmai...
Anzi, se volete spedirci dei soldi, per carità,
sì,
non
facciamo una campagna di crowdfunding eventualmente. Comunque, Golconda Calling, spedite, creiamo un evento apposito sulla nostra pagina Facebook Golconda, spedite il pezzo musicale che in questo momento, vecchio o nuovo, più ispira il vostro stato emotivo, e noi poi a sorte, in presenza di un notaio, lo sceglieremo, lo pubblicheremo, vi avviseremo e ovviamente vi citeremo come protagonisti anche voi di Golconda, in questo caso by radiofonica.com, every day and every night.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Golconda, passo e chiudo.
Addio da Ser Fabio e addio
Ser Jacopo,
alla prossima. Hate. Are you distressed? Are you
www.radiofonica.com. Radiofonica.com.